E siamo qui allora con Matteo Bosco, ovvero Teo. Ciao, ben trovato.
Ciao, Francesca, ciao.
Allora, insomma, raccontiamo di questo disco di Gatti di Lenin. Tu sei di Palma Nuova, in provincia di Udine. Insomma, ci racconta appunto di quest'album uscito alla fine del 2017 per New Model Label. Però, insomma, tu inizi dalla poesia e prima ancora ti chiedo com'è stato il momento in cui hai deciso cosa volevi fare da grande?
Allora, cosa volevi fare da grande è una domanda che mi pongo ogni giorno, cioè cosa vorrei fare da grande? No, questo non lo so bene, diciamo che decido di giorno in giorno. E, come dicevi tu, effettivamente il passaggio è stato dalla poesia poi alla canzone. Effettivamente, guarda, l'unica cosa che ho sempre fatto è scrivere, guardare e scrivere. E poi mi sono accorto che mi divertivo di più a cantare, quindi ho cominciato per strada a Milano e poi sono entrato in uno studio con impatto drammatico assolutamente e ho fatto questo disco.
Ecco, ma quando hai cominciato a scrivere e riempire appunto quella pagina bianca, sognavi già un palco con persone che venivano a sentirti o eri già in mezzo alle persone per strada e raccontavi di loro assieme a chi ti stava intorno?
Ma guarda, quando ho cominciato a scrivere, no, sicuramente non sognavo né visualizzavo palchi. E quello che mi piaceva, che mi piace, è il contatto con le persone. Cioè io scrivo per raccontare, mi piace moltissimo, anche durante i live. Io creo una sorta di storia, il live comincia da un punto e poi si srotola attraverso delle immagini, delle storie, esattamente. Mi piace comunicare con le persone, sì.
Ecco, benissimo. E, da dove inizia il tuo disco? Qual è stata la prima canzone completata?
Guarda, la prima canzone completata e proprio scritta è stata Le Fate Nude,
Ah, beh.
perché ha una storia, secondo me, affascinante dietro. Una volta un bambino di 6 anni mi ha detto: "Guarda Matteo, secondo me noi sogniamo perché delle fate si spogliano e ci spirano dagli alberi." E io ho pensato: 2000 anni di filosofia buttati via così. Fantastico, devi scrivere una canzone.
Eh beh, insomma, ci sono in questa canzone frammenti di sogni, ricordi presi a gocce, insomma, riempi i vuoti e crei scatole nuove da riempire con nuovi fatti.
Sì, esattamente, esattamente, questa è l'idea, no? Di fornire delle immagini. Poi, sai, qual è il problema attuale, secondo me, che anche nella musica attuale, che ti forniscono tutto, ti danno l'emozione e la reazione che tu devi avere. Invece a me piace dare delle immagini, poi ognuno si costruisce nella testa quello che vuole.
Benissimo. Ecco, poi c'è Emlyn che apre il disco e tira fuori il pifferaio che c'è in te, insomma, questa magia che crei attorno è quello che ti arriva, non è sempre il massimo quello che ti arriva indietro, diciamo. Come l'hai composta?
Allora, in realtà, sì, hai fotografato esattamente qual è il contesto della canzone. Io scherzosamente dico sempre che Hamlin parla di un pifferaio, e quindi di un musicista che non è stato pagato e ha fatto sparire dei bambini in una montagna, che dovrebbe essere da monito a tutti noi che facciamo dei live e non si sa sempre se verremo pagati. Ma al di là di questo, effettivamente, io ho voluto parlare di quei contesti effettivamente non sempre felici in cui ci troviamo e che ci fanno un attimo appunto scomparire nelle montagne. Allora, questo può accadere, non c'è problema, l'importante è avere una coscienza abbastanza lucida e pulita per uscire sempre dalle situazioni negative o dalle cose spiacevoli che ci succedono.
Benissimo. Ecco, poi c'è il Gatto di Lenin, cantata come una poesia beat con la parola astratta, insomma il dolore tra i denti. Com'è venuta fuori?
Guarda, il gatto di Lenin è quasi una. Boh, mi fa male dirlo perché è una cosa che odio, ma è quasi una canzone d'amore, il gatto di Lenin. E comunque parla dunque il concetto di gatto di Lenin è l'ossimoro, no? Quella cosa che è la contraddizione che ci giorno, per cui delle cose belle che in realtà non lo sono. E quindi ho scritto questo pezzo ricordando effettivamente una persona, ricordando tutte quelle contraddizioni che tu magari ti illudi siano cose positive, magari non lo sono, oppure viceversa.
Benissimo. Ecco, poi c'è Mr. Sense, dedicato a Bobby Sands. Come mai è entrato nella tua poetica?
Guarda, io per un periodo della mia vita ho scritto per un giornale di La Spezia, e una volta dovevo fare un'intervista sulla dignità artistica dei murales e sono stato un po' di tempo a Belfast, e lì sono stato in contatto con la realtà storica e sociale di quel posto, e mi sono letteralmente innamorato della figura di Bobby Sands. Cioè, Bobby Sands ha combattuto forse la battaglia più grande che un uomo possa combattere contro l'istinto di sopravvivenza, si è lasciato morire di fame, e la sua immagine sui muri di Belfast ti comunica una serenità che è assolutamente contrastante con la drammaticità invece degli eventi, e qui ritorna appunto lo simbolo dei Gattilieni. E quindi ho scritto questa canzone stavo dicendo una poesia, perché effettivamente pensavo a quello quando ho scritto di Bobby Sands, un personaggio che ammiro tantissimo.
Ecco, infatti tu prima scrivi testi, in pratica, e poi aggiungi le musiche, le musiche, come componi queste canzoni?
Sì, esatto, sicuramente la prima cosa che nasce è il testo, e nasce in corriera, in macchina, mentre passeggio, mentre sto bevendo. Il testo nasce sempre per primo, e i veri musicisti dicono che questa è la strada più difficile, però i veri musicisti costruiscono tutto un arrangiamento dietro, invece io sono abbastanza scarno da questo punto di vista. Comunque sì, indubbiamente è il testo che nasce per primo.
Perfetto, ecco, poi c'è Genova, berretto di lana, per raccontare le mostruosità del G8, insomma le sfumature della tua voce diventano serie, pieni di rabbia, e come sì. Viene fuori?
Ma guarda, Genova viene fuori da un racconto, da una ragazza che ho conosciuto, che mi ha raccontato l'esperienza di quel giorno, un'esperienza drammatica, un'esperienza che a distanza di anni non è riuscita lei a cancellare. E io ho voluto scriverlo perché soprattutto in Italia ci sono delle cose di cui a un certo punto non si parla più, perché si ha quasi paura di prendere una posizione, di dire questo è giusto e questo è sbagliato. Io dico che al di là di tutto quello che è successo è sbagliato, e bisogna parlarne, perché è stato un fatto veramente grave. E io questa storia l'ho scritta inizialmente appunto come quasi per confortare questa mia amica, e poi in realtà l'ho scritta per me, l'ho scritta perché questa cosa a me dà molto fastidio, solo che parlarne è difficile. Io invece l'ho fatto e lo continuerò a fare.
Bravissimo. Poi abbiamo La Volpe e l'Uva, una storia d'amore, anche se mi dici prima che non vuoi ammetterlo, insomma, tra chi si incontra poco facilmente, come due binari che vanno nella stessa direzione.
Sì, sì, esattamente. La Volpe e l'Uva, sai, è un po', io dico sempre che nella vita è fondamentale essere il 50% delle volte volpe, il 50% delle volte uva. E a me capita sempre di essere volpe, in realtà. Però questa è una canzone che dice come spesso è bene anche non prendersi molto sul serio, è bene anche prendersi un po' in giro per accettare le cose. E quindi la volpe l'uva è sintomatico di questo, no? Uno si dice vabbè dai, doveva andare male, in realtà non ci crede molto. E quindi l'ho scritta per questo motivo. In realtà ti dico una cosa, La Volpe e l'Uva è una canzone curiosa che sto cominciando quasi ad odiare, ma è vero, perché me la chiedono sempre, è la canzone che ho scritto perché non volevo spostare la mano dal primo tasto della chitarra, cioè le canzoni che non richiedono impegno, però effettivamente sta funzionando.
Ma dai, benissimo. E poi insomma abbiamo 1986, insomma un ricordo del passato, quando il problema più grande era come fare a giocare se in porta non andava nessuno.
Esattamente, hai colto, guarda, perfettamente, ti dirò di più, hai colto esattamente il verso attorno a cui è nato il pezzo, perché era un problemone, no? Chi sta in porta, che era il ruolo più infame del mondo. E sì, ho ricostruito la mia infanzia nel paesino in cui sono nato, Visco, del 1986, dove c'è stata Chernobyl, questi avvenimenti, che poi sono gli anni in cui ti trasformi, perché alcuni bambini già in quegli anni dicono io voglio rilevare l'azienda di mio padre, e alcuni come me che non sanno, e tuttora 40 anni non lo so, cosa farò. E quindi è nata proprio così questa canzone, 1987.
Perfetto, poi c'è 9 per una ballad sui numeri che giocano a fare il quotidiano. 90 creditori di favole vogliono il finale, parafrasandoti.
Esattamente, esattamente. Allora, questo pezzo nasce dal... Beh, io ho una formazione, diciamo, scientifica, sono laureato in informatica e ho sempre avuto una passione per i numeri, ma veramente smodata. E questa canzone in realtà nasce in maniera, da un contesto drammatico, è una canzone dedicata ad una mia amica che è scomparsa a 27 anni, e appunto il numero 27, essendo uno dei multipli del 9, mi ha fatto pensare a questa sorta di connubio, pensato come la tabellina del 9 effettivamente, in ogni suo passo, e percorre l'età delle persone, l'età fondamentale, 18, 27 e così via, e quindi io l'ho ripercorsa.
Perfetto, allora il disco dove e come è stato registrato?
Allora, il disco è stato registrato a Udine, nella Cuccia Studio di Matteo Dainese, che Matteo Dainese penso che lo conoscano tutti, perché è un batterista, ha suonato con Julian Batore e poi con in tantissimi altri progetti, e io lo ringrazio sempre perché è stato l'unico a tenermi a bacchetta con il tempo, che per me veramente era stato abituato a suonare in strada, figurati, andare a Click per me è stato un incubo, è stato poi masterizzato da Jacopo a Verona, e appunto abbiamo questa produzione con la New Model Label di Ferrara.
Ecco, ma ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevi, che ti hanno fatto un po' impazzire?
Praticamente tutte, perché io pensavo di andare in studio e suonare la chitarra, invece è stato, ripeto, dovendo andare a tempo, è stato un bagno di sangue, però poi mi sono abituato. Diciamo che 9 per, che quando la faccio live è la canzone più semplice, veramente più semplice, è stato difficilissimo perché essendo molto lenta, per andare a tempo lì è stato un incubo, però sono molto contento del lavoro.
Sì, alla fine è venuto bene. Cosa ti piacerebbe ti dicessero dopo aver ascoltato le tue canzoni?
Mi piacerebbe che mi dicessero che quelle immagini li hanno fatto pensare, che a partire da quelle immagini è nata qualche storia, o è nato qualche ricordo, oppure si è risvegliato qualche ricordo. Questa è la cosa più bella, perché sai, i ricordi, le sensazioni ci sono dentro tutti, il problema è tirarle fuori, no? Scavare un po', e quello sarebbe... Cioè, quando mi dicono dopo un live o dopo che hanno ascoltato il mio disco, mi ripetono il verso di una canzone, mi dicono sai, ho pensato, per me è la cosa più bella del mondo.
Bene, bene. E com'è venuta la collaborazione con New Model Label, che appunto ha pubblicato il disco?
Allora, è venuta in questo modo, il classico messaggio nella bottiglia, no? Avevo fatto questa demo, peraltro riascoltandola adesso è terrificante, l'avevo mandata perché ho trovato su un sito alcune etichette indipendenti italiane, ho detto proviamo a mandarla. E quindi mando questa demo e dopo 3 settimane mi risponde Govind, appunto il capo assoluto della New Model, e mi dice, interessante, pensato subito a uno scherzo, non è possibile, ho pensato. E da lì è nata questa collaborazione e anche questa amicizia con Govind.
Bene, bene. Chi ha curato la copertina?
La copertina l'ha curata un fotografo grafico qua a Friulano, che si chiama Roberto Duse, che è bravissimo, che tra l'altro ha curato anche la copertina della mia raccolta di poesie, La città delle matriosche, uscita okay. qualche anno fa. Con lui collaboro sempre perché secondo me è molto bravo, molto competente, poi ha quel piglio lavorativo tipicamente friulano, no? Di chi si mette sul pezzo e non molla più fino a che non è finito.
Bene, e allora per avere il disco cosa bisogna fare?
Allora, bisogna, la cosa più importante è venire ai miei live, perché noi lo vendiamo fisicamente ai miei live. E poi contattarmi su Facebook, io sono la pagina che ho appunto, lì contattatemi e io vi mando il disco con una liberissima offerta.
Okay.
E poi chiaramente sulle piattaforme come
Spotify. Sì. Okay. E hai delle date per le prossime settimane che ci vuoi ricordare?
Sì, allora giovedì suonerò a Milano al Bar Es Bottiglieria. E venerdì suonerò qua in Friuli al No Problem, il sabato presento ufficialmente il disco alla libreria Tarantola, sempre qua a Udine, e domenica sarò di nuovo al Senza Tempo, che è un altro locale dalle mie parti in Friuli, e poi prenderò ferie perché probabilmente non ce la farò più.
Va bene. Ok, Teo, io ti ringrazio, è stato un piacere, insomma speriamo che tu venga anche da queste parti, fuori dal Friuli.
Sì, sì, assolutamente, ringrazio
te. Sentire, assolutamente.
Fantastico.
Va bene, un abbraccio e buona musica.
Grazie mille, un abbraccio a te, ciao Francesca, ciao ciao.
Alla prossima, ciao.
Ciao.
Lacci nuovi e scarpe vecchie, 500 lire sotto a un calzino. Come faremo? Ho studiato fiumi e guerre, la Francia in 20 righe e la ghigliottina. L'oceano indiano. Campi di cemento, d'erba e di sterminio, si gioca in 20, dopo il lavoro, coi discorsi da 3-7 dell'elettricista, sempre nero, a un tavolino. Porta, non c'è nessuno. In alto su una 4 disegnavi il cielo rifacendo la punta. Oggi piove, non si gioca, forse si va in chiesa e mi potrò spogliare. E di copiare un pezzo in radio, ma se la incontro ve lo giuro, la faccio innamorare come un uomo, e cioè col congiuntivo. La centrale ci sputa il suo veleno, stagli lontano tu da quel Cremlino. Ma l'idiota in due volumi e gli zigomi la sua casarsa ti hanno cambiato. Come faremo se l'amore è strano e ancora osceno? Progetti col soffitto basso, donne stese per non farsi male, marescialli in riga, troppo buoni per fare il saluto. La mia coscienza botta in testa, l'alito di quando per parlare devi bere. Na 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 na